vado a mangiare altri cioccolatini.
No, rete, che poi arrivi a Natale che mi vai fuori forma.
Brava, hai ragione.
Buongiorno a tutti, cioccolatini tema del mese di dicembre, probabilmente chi li apre dal calendario dell'avvento. Noi abbiamo un calendario dell'avvento diverso, noi con amici biologi che ti lasciano il segno, abbiamo dei calendari meravigliosi che gli amici biologi ti fanno l'anno prima con delle foto bellissime che ti portano a dicembre, e a dicembre rimani lì in contemplazione dell'Edelweiss o degli scatti invernali e poi dici: senti amico biologo, ma perché non facciamo una serie sui mostri? Ci siamo ispirati all'uscita dell'ultimo film di Frankenstein, molto dolce, che ci riporta nel mondo dei mostri. Abbiamo detto: ascolta, parliamo di Frankenstein, vuoi dimenticarti del mostro sexy per antonomasia che è Dracula, mostro, uomo elegantissimo, di classe, con delle origini storiche, perché il conte Vlad è realmente esistito. Cosa possiamo dire di lui? Buongiorno Cristian Bernasconi.
Buongiorno Rosy, buongiorno a tutti. Beh, cosa possiamo dire? Era un tipo sanguigno, direi, no?
Sì.
Così iniziamo col botto.
Bella, bella.
Beh, questa l'abbiamo detta, così sì. Siamo a posto. No, chiaramente il Conte Dracula è passato, fa parte dell'immaginario collettivo insieme a Frankenstein, insieme ad altri personaggi, per essere il vampiro per antonomasia, quindi... Grazie a, diciamo, parlando di Dracula, potremmo arrivare anche a parlare di sangue particolare, di, come dire, qualche scoperta in ambito scientifico legata al sangue nel mondo animale. Questo però è verso la fine della puntata. Prima possiamo dire che i vampiri sono personaggi del folklore, non è, cioè, è da, diciamo che esistono già da prima di Dracula. Poi quando è stato scritto il romanzo nel 1897, ecco che l'immaginario collettivo ha fissato la figura del vampiro in Dracula, associandola chiaramente a creature spietate che succhiano il sangue per rimanere vivi sostanzialmente.
E allora iniziamo proprio da lì, dalla sua storia, dalle origini storiche, dal conte Vlad di Valacchia. E se avete i vostri racconti, è un film preferito che racconta le gesta inquietanti dell'impalatore, siamo qui.
Thank you.
delle varie rivisitazioni cinematografiche, una delle ultime riprende Nosferatu. Poi spieghiamo la differenza, magari perché si dice Nosferatu rispettivamente Dracula e che differenza c'era. Comunque nei film Nosferatu viene ripreso da Robert Eggers e con Lily Rose Depp c'è il racconto di questa figura, soprattutto al cospetto di Willem Dafoe che fa il medico che la cura, lei è inguaribilmente malata e poi si capirà perché.
Davanti a me in piedi c'era la morte. Ma ero così felice.
Questa creatura è una forza più potente del male. Il suo desiderio è consumare tutta la vita sulla Terra. Soltanto tu puoi redimerci. Lui sta arrivando.
Ecco, che pareva. Allora, Nosferatu in questa versione con la figlia di Johnny Depp e Vanessa Paradis, molto bella, molto brava. A me il film così non è piaciuto, ma è molto evocativo, fatto benissimo, con un sacco di scene wow. Ecco, ho preferito altre versioni, magari quelle originarie. Intanto, Christian, abbiamo detto, ci sono vari nomi. Il conte Vlad III di Valacchia, detto Tepes, cioè l'impalatore, è la figura storica e che non è direttamente associata a Nosferatu. Ma partiamo da lì, partiamo dal libro di Bram Stoker che ci riporta alla fine dell'Ottocento, che racconta di questo personaggio, il conte Vlad III. La storia vera era proprio che lui impalava le sue vittime e quindi era la sua tecnica di esecuzione preferita. Da lì l'impalatore, questo palo che poi torna indietro, nel senso che prima lui impalava e poi, insomma, per farlo fuori dove impalarlo.
Certo, beh, soprattutto...
Ma non ha impalato la lezione, vabbè.
Hai visto il tempo tecnico che ho lasciato per poterti...
No, perché era tua, ha detto, adesso
no,
gliela
volevo dire, non volevo dirla, non me la sentivo. Comunque, un personaggio storico realmente esistito, principe di Valacchia, vissuto tra il 1431 e il 1476, Vlad III, è passato alla storia per essere piuttosto... come dire, feroce, perché insomma aveva questa usanza di impalare alcune delle sue vittime, insomma non tutte, ma chiaramente attorno a questo modo di fare si sono create tutta una serie di leggende, soprattutto si è creato forse un'esagerazione dell'atrocità di questa persona, ma fatto sta che non era qualcuno di estremamente gentile a giudicare dai fatti storici. E pare che una nota curiosa, soffrisse, leggevo, di emolacria, che è una malattia, una patologia realmente esistente, per cui nelle lacrime c'è presenza di sangue, quindi potete immaginare, ecco, nell'immaginario collettivo tutte queste informazioni hanno permesso chiaramente, ormai 400 anni dopo, di arrivare alla creazione proprio di Dracula, e questo è un po' il contesto in cui il romanzo si muove.
Tra l'altro localizzato in Transilvania, quindi nell'area centrale della Romania, nel cuore dei Carpazi, regione storica circondata da montagne, famosa per i suoi castelli, foreste, leggende, ma non è la zona dove pare vivesse proprio il conte Vlad, che invece era associato alla Valacchia, sempre in Romania, ma da un'altra parte. Quindi magari ci è transitato lì ma non ci ha abitato. E uno dei castelli che viene identificato come il castello di Dracula pare che è diventato famoso per il romanzo, ma in realtà non ci aveva abitato il conte Vlad III. Ecco,
sì,
questo.
Ed è anche una meta, se ho letto bene, una meta turistica piuttosto, come dire, ricercata per chi vuole andare ad approfondire questa tematica del conte Dracula e di tutto quello che si racconta su di lui, insomma.
Certo, allora noi torniamo tra un attimo, era il momento perfetto, la fine dell'Ottocento, abbiamo già detto, per parlare di mostri, questo romanzo definito gotico, perché soprattutto il pubblico inglese impazziva per i misteri, per le storie dell'orrore, l'abbiamo già detto settimana scorsa, la fantascienza contro il soprannaturale, questi racconti ambientati in terre lontane un po' selvagge. Quindi c'era proprio un trend del genere. Stoker ha cavalcato l'onda e ha detto ciao, va che lo scrivo anch'io. E non lo so perché si fosse interessato a un personaggio del genere, probabilmente avrà letto di lui, questo aristocratico transilvano intelligente, elegante e soprattutto seducente, un nobile vampiro che viveva nel castello, parlava bene, non si scomponeva mai, probabilmente quando guidava l'auto, non diceva niente fuori posto, ma era un predatore notturno.
Sì, tant'è vero che il personaggio si può trasformare in pipistrelli e lupi e poi, questi due, diciamo, animali sono poi diventati nell'immaginario collettivo qualcosa di piuttosto negativo. I vampiri e i pipistrelli poi non sono la stessa cosa, lo chiederemo dopo, perché spesso si pensa che tutti i pipistrelli siano vampiri, ma non è così.
Non è così, e tra l'altro non è neanche vero che Vlad, che il conte Dracula, il Vlad III di Valachia, si nutrisse di sangue, impalava, di sangue ne usciva, ma pare che tutte queste cronache del tempo, probabilmente propagandisti, che lo dipingevano come un demonio che banchettava tra i cadaveri, ma era un modo per spaventare e demonizzare il nemico politico. Da queste storie sanguinose e macabre poi Stoker prende ispirazione, crea il vampiro Dracula, che invece lui sì, beveva il sangue, ma nella vita reale no, era una leggenda, non corrispondeva.
Diciamo che la commistione tra vampiri e personaggio storico ha portato a, come dire, si è fusa tutta in un personaggio che è quello di Dracula, sostanzialmente. Penso di aver semplificato un po' troppo, ma questo è un po' anche il background che ha portato alla creazione di questa storia, di questo romanzo.
Da bere essere un guidio, notte e mezzo come Fellini. Ti sorrido e vedi le stelline, poi ti ignoro come i felini. Yeah, in pensilino, se una cosa la pensi, dilla. Prendi cose e diventi Elvira, pensi a me poi diventi Lilla. Ho ancora in testa un pezzo che fa. Yeah, yeah, un altro guarda male, penso tu che vuoi. Ti odio perché sei uguale ai tuoi. Ora dimmi le cose in faccia, se hai un problema chiama noi. Yeah, noi chiama 091 079. Rimani nel tuo e smetti di alzare la voce. E conto chiuso perché complichi le cose. Porto le gino un 5 stelle a colazione. Chiama 091 079. Rimani nel tuo e smetti di alzare la voce. Conto chiuso perché complichi le cose. Porto le gino un 5 stelle a colazione. Yeah. Ho addosso l'oro di nonna, ho addosso tema che accollo. Ho cose magiche in borsa, nei DM nemmeno mi accorgo. Sì, sì, ma tu chi sei? Io non lo voglio sapere. Nessuno è come me, mi ha detto uno uguale a vera. Ho gli occhi addosso come un quadro. Mi sento di rifarlo, ma mi sento un po' a disagio. Mi cercano di nuovo, ma prima nemmeno un ciao. Ti sto dando il mio numero, però è tutto sbagliato. Yeah, scusa. Tu chiama 091 079. Rimani nel tuo e smetti di alzare la voce. E conto chiuso perché complichi le cose. Porto le gino un 5 stelle a colazione. Chiama 091 079. Rimani nel tuo e smetti di alzare la voce. E conto chiuso perché complichi le cose. Porto le gino un 5 stelle a colazione.
Dopo torniamo sul conte Vlad III, che era comunque, come dice Cristian, un personaggino. Certo non avevi tanto piacere di incontrarlo, anche perché se si arrabbiava, insomma, facevi una brutta fine. L'impero ottomano ne sapeva qualcosa. Ma ci torniamo tra un...
No, dicevo appunto, per questo ha saputo anche resistere e sconfiggere l'impero ottomano, cioè, quindi questo suo valore è stato anche riconosciuto da alcuni, non tutti gli volevano proprio male, quindi si racconta anche che fosse un personaggio, un condottiero in questo senso anche valoroso.
Lui aveva vissuto tra il 1431 e il 1476, lo chiamavano Tepes, appunto l'impalatore, e quando avevano a che fare con lui la gente cominciava a temere il peggio. Chiaramente da lì la leggenda, da lì si cucciono racconti, si enfatizza un po' telefono senza fili anche secoli prima. E a un certo punto Bram Stoker, nel 1897, riassumendo tutte queste leggende, questi racconti che sono arrivati fino a lui, visto il trend dell'epoca, ne racconta le gesta Dracula, dunque personaggio affascinante della Transilvania, manipolatore, ma con questa sfumatura sexy, no? Un horror gotico ma romantico, perché aveva anche la sua capacità seduttiva, mentre che Nosferatu, che nasce come film nel 1922, film di Murnau, questo personaggio è una versione non ufficiale di Dracula, perché il regista tedesco Murnau voleva anche lui fare un film su Dracula, ma non aveva i diritti e quindi dovette cambiare i nomi. Dracula diventa Conte Orlok, vampiro aristocratico, e Nosferatu invece magro, calvo, ha le orecchie a punta, è un mostro, è proprio brutto, ha le lunghe dita, i denti da ratto. Lo ritroviamo in questa versione con Lily Rose, di cui abbiamo parlato poco fa, quindi ha un aspetto più cadaverico, si muove come un'ombra, come un gollum, una roba, un orrore primordiale. La peste, la malattia, infatti, era associato a questi topi e voleva fare una strage umana. Ecco, quindi Nosferatu è una creatura della peste, Dracula invece era un cattivo elegante e seduttivo, diciamo, no? Per farla breve.
Sì, aggiungiamo magari che riguardo al tema vampiri, anche l'aspetto fisico di come venivano rappresentati è cambiato nel tempo. Ci sono delle caratteristiche comuni, quelle dell'immortalità, del nutrirsi di sangue, insomma, questi li conosciamo, ma l'aspetto fisico nei racconti legati al folklore li rappresentavano come dei morti un po' gonfi, insomma, non bellissimi da vedere. Poi è con l'avvento della letteratura gotica che il vampiro ha assunto questa, chiamiamola, eleganza, questo essere slanciato, insomma, con un certo fascino. Quindi ecco, proprio la rappresentazione del vampiro in sé si è modificata nel tempo e non è quella originaria.
Ma anche detto che Stoker non inventa i vampiri, erano già popolari in leggende dell'Est Europa e in altri racconti. C'era un racconto di Polidori del 1819 intitolato Vampiro, il vampiro, però Stoker lo voleva più complesso, più aristocratico, più inquietante, anche perché nel periodo in cui viveva Stoker c'erano proprio le ansie dell'epoca vittoriana, intanto la paura di essere invasi da stranieri che arrivavano magari a Londra, prendevano l'identità, la paura della trasmissione del sangue, delle malattie, temi di quel periodo che poi sono andati avanti anche nel proseguo dei decenni, tensione tra scienza moderna e superstizioni che abbiamo già ritrovato in altri racconti, e quindi c'erano tutta una serie di ansie legate anche al mondo, diciamo, più intimo della seduzione. Ecco, e poi insomma inventa questo personaggio, lo trova storico e da lì trasforma e crea questo meraviglioso Dracula.
Sì, poi è cambiato, beh, ci sono tante, come dire, opere cinematografiche che sono seguite, non so, pensiamo anche a delle serie più recenti tipo Twilight, eccetera, quindi queste hanno fatto anche un po' la storia recente, si ispirano tutto a questi personaggi vampiri che si nutrono di sangue. Ma in natura ci sono davvero animali che si nutrono di sangue, non sono i vampiri. Magari qualche aneddoto lo raccontiamo dopo.
Tra poco, intanto ci ascoltiamo Vampire, Olivia Rodrigo.
Give the satisfaction asking how you're doing now. How's the castle built of people you pretend to care about? Just what you wanted. Look at you, cool guy, you got it. I see the parties and diamonds. Sometimes when I close my eyes, 6 months of torture you sold to some forbidden paradise. I loved you truly. You gotta laugh at the stupidity. 'Cause I've made some real big mistakes, but you make the worst one look fine. I should have known it was strange. You only come out at night. I used to think I was smart, but you made me look so nice. Bleeding me dry like a goddamn vampire. And every girl I ever talked to told me you were bad, bad news. You called them crazy. God, I hate the way I called them crazy too. You're so convincing. How do you lie without flinching?
How do you lie? How do you lie?
Ooh, what a mesmerizing, paralyzing
rising, fucked up little thrill. Can't figure out just how you do it, and God knows I never will. And for me and not her, 'cause girls your age know better. I've made some real big mistakes, but you make the worst. Goddamn vampire. You said it was true love, but wouldn't that be hard? You can't love anyone, 'cause that would mean you had a heart. I tried to help you out, now I know that I can't. 'Cause how you think's the kind of thing I'll never understand. I made some real big mistakes, but you make the worst. Wanna look fine, I should have known it was strange.
Questa balla da Mara Tagliente, in cui Olivia racconta di questa relazione tossica con una persona che ha sfruttato la sua fiducia, la sua ingenuità, il suo successo. Quindi il vampiro è anche una metafora, no? Si dice anche i vampiri energetici, persone che ti risucchiano l'energia positiva, che ti si attaccano nella vita e da cui bisogna tenersi alla larga. Quindi in questo vampiro, ecco, non c'è la creatura horror, ma c'è un'altra creatura altrettanto inquietante e orribile. Tornando alla natura, caro Christian, ci sono dei parallelismi. Prima di tuffarci, ci sono varianti del film di Dracula anche più divertenti. Vogliamo ricordare il Conte, certo, Dracula con Aldo, Giovanni e Giacomo? Solo un passaggio.
Sto arrivando, io un momento. Avanti.
Buonasera. Sono il Conte Dracula.
Buongiorno, sono Nico.
Che buongiorno, ripeto, buonasera, sono il Conte Dracula.
Allora, data l'ora del mattino, buongiorno, sono Nico.
Ognuno a casa sua saluta come vuole, e comunque io dico buonasera.
Perfetto.
Sono il Conte Dracula.
Ha visto che siamo a casa mia, buongiorno, e la saluta io.
Non aveva lo stesso carisma, lo stesso impatto pauroso, diciamo, la versione di Aldo, Giovanni e Giacomo.
Grande pezzo, beh, Aldo, Giovanni e Giacomo, che tra l'altro hanno mosso i primi passi anche sì, proprio alla RSI.
Nella bottega del signor Pietro non sì, c'era Giacomo, Aldo, Giovanni.
Esatto, quindi beh,
grazie a Fausto Sassi e Adriana Farola, a cui mandiamo un grande bacio, insomma, che hanno regalato un tesoro.
Li citiamo volentieri, questo passaggio estremamente beh, carino, è piaciuto. Una battuta che si ricorda, insomma. Ma per tornare al mondo naturale, abbiamo detto Dracula è in grado di trasformarsi in pipistrello, quindi da lì i pipistrelli sono stati tutti indistintamente, direi, associati ai vampiri, a creature negative. Questo è un po' quello che l'immaginario collettivo ha in mente, ma non è proprio così. E del migliaio di specie di pipistrelli che esistono, solamente tre sono state osservate capaci di nutrirsi di sangue. Poi va detto anche che non sono animali che si attaccano alla gola e prelevano litri di sangue, ma sono delle creature di dimensioni ridotte che si attaccano a grandi mammiferi tipo cavalli, per esempio, e praticano delle incisioni sulla pelle di questi animali, lasciando uscire il sangue che poi leccano con la loro lingua e si nutrono di quello. Quindi per loro è il cibo principale, l'unico. Hanno bisogno di nutrirsi regolarmente per la particolarità del sangue, e sono tre le specie descritte al giorno d'oggi, che sono presenti in America centrale e meridionale, quindi da noi non ci sono. Quando sono state viste dalle dai primi esploratori, questo ha fatto un po', come dire, scalpore, insomma, si è parlato di questo, chiaramente ancora lì, beh, il telefono senza fili ha amplificato, buttando sui pipistrelli in genere questo alone di negatività che ancora oggi purtroppo è presente, ma sono, beh, animali estremamente interessanti. Quindi sì, ci sono tre specie di pipistrello vampiro, sono chiamati così, ma come ho detto all'inizio non è il pipistrello ad aver dato l'immagine ai vampiri, ma sono piuttosto i vampiri che hanno buttato la loro, diciamo, questa ombra direttamente sui pipistrelli, ed è qualcosa di non indifferente se vogliamo vedere questi animali da un altro punto di vista.
Io ho fatto un viaggio l'anno scorso, sono arrivata alle Seychelles e lì c'era una grande popolazione di Pteropus vampirus, questi, cioè questi qua che dormono al contrario, che quando si chiudono nel loro bozzolo notturno intanto si attaccano al contrario e poi dormono come se si avvolgessero col loro mantello alla façon di Dracula praticamente.
Ma se non sbaglio sono, adesso se ricordo, una specie prettamente mangiafrutta,
penso di sì, non mi hanno mai
il nome della specie, in questo caso vampirus, sicuramente viene, come dire, è stato dato questo nome per le sembianze, perché sono comunque animali piuttosto grandi, hanno queste ali, quindi nella mente è chiaro che la definizione vampirus è stata data probabilmente per quello che ricordava il ricercatore in quel momento lì, ma malgrado il nome quella non è una specie che si nutre di...
No, infatti leggevo anch'io, è vero, cioè lo sai tu perché sei il biologo di riferimento, ma si nutrono di nettare, frutti e fiori di durian, quindi una dieta totalmente vegana, niente sangue.
Esatto, sì, poi vabbè, non ci sono solo esempi tra i pipistrelli, ma beh, conosciamo le zanzare, le sanguisughe, ci sono altri casi in cui la natura, come te, ha portato all'evoluzione di specie che si nutrono di questo, che completano la propria dieta. Nelle zanzare il sangue serve alle femmine per portare al compimento lo sviluppo delle uova, quindi ecco, ci sono tutti dei meccanismi così che ci fanno pensare all'uso del sangue al di là dell'aspetto cinematografico e letterario.
Anche le zecche, no?
Beh, ci sono, insomma, le zecche le conosciamo, sono...
Maledette zecche, magari più simpatiche inizialmente da vedere, più rotondette, meno vampiresche.
Ma sotto Natale non faremo la puntata sulle zecche.
Non la faremo.
Faremo una puntata nuova di zecca, ma non sulle zecche.
Signore,
altri livelli. Chiedo scusa come sempre.
Vai bene.
I don't understand. Simplest sound, four letters. Whatever it was, I'm over it now. With every day, it gets better. It gets better. Are you loving the pain? Loving the pain. And with every day, understand the simplest sound, four letters.
Il nostro amico, che è anche detta volpe volante, di cui ti ho appena parlato, l'Opteropus vampirus, fa parte della famiglia degli... Senti, io leggo pteropodidi, cioè scrive pteropodidi, sì, la famiglia, è giusta?
Credo di sì, adesso non ho sotto occhio tutta la...
Ok, è una famiglia di pipistrelli che però, ecco, è una sottordine dei megachirotteri. Quindi noi dalle nostre parti abbiamo i chirotterini, si andava a visitarli di notte. Non hai mai fatto le avventure? Beh, tu fai quelle degli scorpioni, ma anche quelle
Beh, sì, allora magari ne approfittiamo per citare. Dai. C'è il Centro Protezione Chirotteri in Ticino, che
certo.
Si occupa di protezione, di sensibilizzazione su questi animali. Basta andare a consultare il sito. C'è una pagina interessante che permette anche di sfatare alcune false credenze su questi animali.
Tipo che ti strappano i capelli,
ecco, tutte
basta.
Queste cose che vanno
poveri.
Un po', come dire,
stridono.
Esatto, vanno smontate perché non sono cose vere. Ricordo, basta cercare Centro Protezione Chirotteri Ticino, in Ticino, e poi la pagina è le domande più frequenti che avete su questi animali, anche come fare per proteggerli e come comportarsi se li avete nella soffitta.
Le chauve-souris,
sì. I topi calvi, esatto. In francese.
Tra l'altro avevamo fatto una super mostra anni fa al Museo di Ginevra, una mostra che era arrivata a far parlare dei chirotteri tanto, anche in Svizzera siamo stati molto sensibilizzati, anche il centro chirotteri era finalmente finito sotto i riflettori e avevamo avuto tante occasioni per fare delle uscite notturne e capire un po' i comportamenti, loro che hanno dei radar e quindi si spostano durante la notte, ma non si schiantano contro nessuno, soprattutto non contro di te, ogni tanto per sbaglio si infilano in una cameretta, però tu gentilmente li prendi, non so, con uno scolapasta senza fargli del male.
Con lo scolapasta?
Ma sì, se uno, io li prendo anche in mano se sono piccolini, se sono un po' grandini fa comunque un po' impressione, no?
Beh, sì, ma non fanno paura. Abbiamo questa immagine di animali negativi, dobbiamo un po' lavorare, penso in generale, su questo per passare un messaggio più positivo. Sono estremamente importanti per gli ecosistemi. Poi magari anche per noi studiare come funziona l'ecolocazione o ecolocalizzazione dei pipistrelli, questo sistema di radar, permette anche di sviluppare tutta una serie di tecnologie che già sono state sviluppate. Non so, pensiamo a autoguida autonoma o sensori per persone che hanno problemi di vista, insomma ci sono tutta una serie di applicazioni che prendono proprio spunto dalla capacità dei pipistrelli di navigare, di orientarsi nella notte senza vedere.
Il caso vuole che io non sia capace di assorbire la tua voce in pace. Non sto bene, oddio, mi sento le caviglie in catene. Il caso vuole che io non sia per niente quello che tu avevi avuto in mente. Non importa, ho comprato una chitarra distorta. Batte per il vento, ho una guancia sopra il pavimento, no, son svenuto, pensandoci mi è piaciuto. Io vivo inseguito dalle videoteche che non hanno mai dei titoli per me, non ne ho ridato mai uno indietro, è un segreto che sai soltanto te. Mi manchi tu, non ci sei più, è sempre accesa la TV e mi addormento alle tre, perché a quell'ora mi sento sereno, o almeno non mi faccio un caso.
caffè. Mi hanno già pulito il vetro e contemporaneamente le parole che ho inventato senza averle scritte non fa niente, ricomincio dal presente. Io vivo inseguito dalle videoteche che non hanno mai dei titoli per me, non ne ho ridato mai uno indietro, è un segreto che sai soltanto te. Mi manchi tu, non ci sei più, è sempre accesa la TV e mi addormento alle tre, perché a quell'ora mi sento sereno, o almeno non mi faccio un caffè. Per me non ne ho ridato mai uno indietro, è un segreto che sai soltanto te. Mi manchi tu, non ci sei più, è sempre accesa la TV e mi addormento alle tre, perché a quell'ora mi sento sereno, o almeno non mi faccio un caffè.
Restiamo nel mondo marino, perché tu hai fatto delle esperienze e degli studi e vogliamo raccontare la storia di un altro individuo che vive dove?
No, beh, parliamo di un verme marino chiamato Arenicola marina, nome scientifico, che di per sé, vabbè, non è bellissimo da vedere, è un tipo un grosso lombrico che vive nella sabbia delle zone marine. Ne parlo perché quando ho letto la notizia tempo fa mi sono detto: guarda te, questo animale, che è quello che trovi più frequentemente quando vai a fare stage di biologia marina. Noi con l'Università di Losanna andavamo spesso in Bretagna, a Roscoff, bellissima zona da scoprire. Si andava lì per studiare le zone che subiscono l'influenza della marea. Quindi più quando il mare si ritira, tu per chilometri di sabbia entri dove normalmente poi c'è il mare, e ci si divertivano, si faceva lo studio, si scavava nella sabbia a vedere quante specie si trovavano, e la più frequente era questo verme piatto, l'arenicola marina. Perché ne parliamo? Ne parliamo perché anche dei link con la salute umana, ma anche con lo sport. Lo spiego subito. Questo verme particolare, non bellissimo da vedere, possiede un'emoglobina che trasporta molto più sangue rispetto al nostro, molto più efficace, e ha il vantaggio di non essere contenuta in cellule, in globuli rossi, ma una ditta ha sviluppato un sistema per estrarre questa emoglobina e usarla in ambito medico per noi esseri umani, quando ad esempio ci sono dei trapianti, delle trasfusioni, eccetera, e pare che non abbia nessun problema di rigetto. Quindi è un'applicazione estremamente utile, perché sapete che a volte è difficile trovare il gruppo sanguigno giusto per andare a compensare in caso di un'operazione, eccetera. Quindi non è un problema da poco. E pensare che abbiamo camminato sopra quando eravamo studenti, pensa te. Vabbè, a parte
che
l'inciso,
che ricchezza avete calpestato.
Questo inciso, un ricercatore ha fondato la sua ditta, sta creando questa emoglobina, e pare che sia diventato un po' un tema legato al doping in ambito sportivo, in particolare al ciclismo. Una notizia, non viene citato il nome, ma secondo anche questo ricercatore pare che un ciclista importante, conosciuto nel 2020 abbia richiesto questa emoglobina particolare nel periodo del Tour de France. Quindi pare che appunto l'organo di controllo antidoping stia sorvegliando questa sostanza semplicemente perché è difficile da
individuare,
perché ha una durata di qualche ora, 4-5 ore. Quindi o si fa il test durante lo sforzo per le competizioni che durano tanto, oppure al momento è difficile individuarla. Quindi è uno di quei temi che prende spunto da un animale apparentemente insignificante della natura, visto che parlavamo di sangue contratto.
Poro, gli hai dato dell'insignificante, del brutto.
No, ho detto apparentemente.
Va bene.
A me, guarda, con una bella fotografia messa lì sulla spiaggia, questa può essere anche carina da vedere. Ma
ridici
oggettivamente,
come si chiama?
Arenicola marina.
Arenicola, perché potete... arena che sta nella spiaggia, quando c'è la bassa marea, la puoi individuare.
Esatto.
Ma puoi prenderlo in mano?
Sì. Noi avevamo un forchino, si scavava nella sabbia perché è compatta. E ha il vantaggio però di sopravvivere nella sabbia e nell'acqua, quindi per quello questa emoglobina dà tante, come dire, è estremamente importante anche per questo verme.
Bellissimo, pazzesco.
Vedi che mi emoziono anche per un verme marino,
sì.
È grave?
No, sei proprio.
Però è una storia che.
E poi ti ha riportato ai ricordi quando studiavi?
Sì, però è importante soprattutto per la ricerca oggi e per l'applicazione che abbiamo appena descritto.
Grazie. When you can't win for losing. And the beggars start choosing the chaos in your head. Calls the cracks to start showing. All knowing, all glowing with the light of the dying to raise the dead. Steady yourself in your tumbleweed words. Be a street corner preacher or just feed the birds. But don't hold to yourself with hard mortar and stone. Be a rubber band man, make the water your bones. Dying just to live now. Dai, va bene, la puoi raccontare perché è sempre in ambito così biologico. Ci sono tanti animaletti sorprendenti che magari non li associ a Dracula, ma hanno e fanno cose molto più inquietanti.
Beh, sì, parliamo ad esempio della lucertola del Texas, in particolare la lucertola cornuta del Texas, si chiama così perché ha una forma particolare sulla testa, eccetera, ma ha una
anche tra... lei non è bellissima,
un'altra no è, beh, è più elegante,
te ne sei
vedere.
Guardato bene dal dire ah ok adesso la guardo elegante. Mi si chiama Lucertola
cornuta
pure
del Texas, sì.
Poverina.
E ha una cosa, beh, una particolarità interessante: quando è minacciata dai coyote o da altri predatori, può spruzzare dalle ghiandole situate vicino agli occhi, può spruzzare sangue in modo molto particolare, però è un'immagine che sicuramente chi è amante dei documentari, anche quelli noti della BBC, eccetera, ha già visto una volta o l'altra. È proprio, beh, può spruzzare fino a un metro di distanza e pare che sia un sistema molto efficace per difendersi dai predatori, repellente un po' per l'odore, insomma un po' si sta anche cercando di studiare meglio la composizione di quello che viene spruzzato all'esterno, che contiene sangue chiaramente, ma non solo, ed è questo un uso particolare del sangue come arma di difesa che trovate anche in altre specie che a volte secernono dei liquidi rossastri che sono un po' brutti. Vedo che Rosy hai fatto una faccia disgustata ancora più rispetto a Frankenstein e Dracula, vuol dire che hai trovato il video.
Sì, è endemica del Nord America, quindi non dovrebbe essere presente.
No, da noi non c'è, no, da noi
Texas,
non c'è.
Lasciamola in Texas. Fa schifo, cioè è una
roba... particolare, perché
ma
già
perché schizzi sangue, nel senso,
cioè, ma sai, ma queste sono, diciamo, l'evoluzione ha percorso questa strada, si vede che a un certo punto questo sistema ha dato dei
benefici,
risultati, dei benefici, riescono a essere più protette contro gli attacchi dei predatori, ed ecco che questo tratto caratteristico è stato tramandato di generazione.
Posso fare la mia analisi così su due piedi?
Dimmi.
Si vede che a furia di chiamarla Lucertola cornuta si è fatta venire il sangue amaro e magari mentre lo sprizzava dice così.
È probabile, ma non è l'unico, vabbè, ci sono tantissimi
esempi, tipo
animali col sangue blu che vengono usati anche in ambito medico. Tra poco.
For that someone that is the end of the crowd, as you sit around feeling sorry for yourself. Well, don't get lonely now. And try your white and eyes. I'm just hoping for the moment, sneezing my
Dai, sparami la cartuccia vincente che mi piaceva tantissimo. Ti rimetto in un'atmosfera. Questo che devi raccontarmi adesso, perché sì, spazieremo dal mondo così della bellezza fino alla natura.
Sì, beh, si è parlato anche brevemente, abbiamo accennato anche alle sanguisughe che venivano, si nutrono di sangue, hanno delle capacità di rendere, hanno delle sostanze anticoagulanti e venivano usati anche per animali, che venivano usati per curare le trombosi o altre patologie, altre malattie. So che in alcune zone del mondo si utilizza ancora questo sistema. E tra l'altro il prelievo del sangue, non solo tramite sanguisughe, ma i cosiddetti salassi, erano una delle tecniche che venivano proposte un po' per quasi come se allungassero la vita. C'è stato un periodo, adesso non mi ricordo esattamente quale, ma in cui erano i barbieri a poterlo praticare. Adesso non me ne vogliano i barbieri all'ascolto, ma quel simbolo sicuramente lo sanno, quel paletto con quelle strisce
fuori dal barbershop,
quella striscia bianca, rossa e blu che sta all'esterno. Ecco, il rosso simboleggia il sangue, tant'è vero che il simbolo originale c'era proprio anche la coppetta che conteneva il sangue, poi, se ho capito bene, a un certo punto è diventato anche blu, bianco e rosso per una questione legata, credo, agli Stati Uniti, non mi ricordo bene, comunque so che quel rosso era legato alla pratica dei salassi, che ai tempi si effettuava anche presso i barbieri, barbieri.
Tra l'altro, appunto, queste sanguisughe medicinali che citi sono le Irudo Medicinalis, e pare che loro tiravano fuori in modo, non dico delicato, ma che senza fare troppo male, quindi sopportavi abbastanza, e rilasciano questa irudina che era un anticoagulante.
Sì.
È una roba pazzesca. Infatti nei film dell'epoca vedi spesso che vai a farti curare da queste blatte, sanguisughe, non sono vermetti.
Sanguisughe, sì, no, sono tutte blatte. Pratiche che a noi fanno un po' paura, ma visto che siamo tra Frankenstein, Dracula, eccetera, compiliamo con una cosa anche peggio di questa.
Peggio,
nel senso,
dai!
Ci sono anche, sapete che le mosche depongono le uova su resti come la carne, per esempio, e poi le larve si nutrono di questa carne. Ecco, c'è anche chi... per curare le ferite, andate un po', come dire, troppo in là, in cancrena, applica questo sistema con le larve delle mosche. Mi ricordo, ne abbiamo parlato la prima volta con un professore in entomologia forense che ci spiegava che tu con le larve che trovi sui cadaveri puoi datare la morte della persona, perché le varie mosche depongono a momenti diversi, quindi a dipendenza di chi trovi sai più o meno datare. E una delle applicazioni è anche questa, andare a pulire i tessuti in stato di necrosi. Voilà, quindi così abbiamo chiuso il cerchio, per quello che dicevo, magari settimana prossima un temino un po' più natalizio ci potrebbe stare.
Lo fai apposta, invece ci aggiungo, però loro non succhiano il sangue ma mangiano la pelle morta, mi hai fatto evocare, le povere sanguisughe avevano un ruolo più nobile, ma i garrarufa, poveracci, che trovi nelle vaschettine quando vai a farti le pedicure in alcuni paeselli del mondo.
Che cosa, non mi devo preparare, non li conosco.
Sono dei pesciolini d'acqua dolce che trovi dentro, non so, nelle vasche quando vai in vacanza, non so, qua mi citano la Turchia, la Siria, l'Iraq, l'Iran, ora io forse in vacanza.
Importante non sbagliare e mettere un paio di piragna.
Si chiamano Dr. Fish, no, dai, loro mangiano le cellule morte della pelle, i piragna. Sì.
Intanto, no, certo.
Non, ecco, magari lì ti togli proprio la cellula, proprio la cellulite, ti tolgono i piragna, proprio tutto, ti riducono all'osso. Però ecco, questi sono usati nelle pedicure. Di cure, ora mi fanno una pena e mi chiedevo se, ecco, era legale, poverini, lasciarli lì, cioè tutto il giorno a mangiare pelle morta.
Non ti so dire, dovrei
europei, che schifo.
Devo capire, non te lo so dire.
Vabbè, la lasciamo lì così.
Lasciamo lì.
Salutiamo i garrarufa.
Abbiamo una nota positiva, per concludere, la lasciamo lì così e chi si è visto si è visto.
Ah, ma oggi è messa in discussione, dai. Ecco,
ma è chiaro, prendiamo spunto
anche
da
per questioni igieniche.
Cosa c'è in natura, visto che parliamo anche di mostri, insomma di caratteristiche che magari non ci piacciono più di quel tanto, ma che hanno delle applicazioni utili.
Assolutamente sì.
Almeno in parte.
Possiamo salutare con il bellissimo Dracula di Bram Stoker, giusto perché siamo partiti proprio da lì, e sentiamone un passaggio finale così.
Del principe Dracula e della donna che amò.
Ho attraversato gli oceani del tempo per trovarti.
Cioè, guarda che una si stima già, eh.
Ya Dracul.
Film di Francis Ford Coppola, da rivedere, cast pazzesco.
Sinistro è lui, che trovo irresistibile.
Keira Knightley, Anthony Hopkins. Cioè, super filmone.
Non somiglia a nessun uomo.
Non assomiglia a
nessun. Cosa sei tu?
Che cos'è?
Lui esistono. È questo che combattiamo, è questo che approviamo.
Chi lo sa se esistono o non esistono, e chi lo sa di cosa parleremo settimana prossima. In ogni caso, Christian Bernasconi, grazie.
Grazie a te
per averci fatto viaggiare in universi paralleli.
Ma grazie a voi che ci state ascoltando, che ci avete seguiti fin qui.
E ci ritroviamo sul podcast settimana prossima.
Settimana prossima, ciao ciao.